Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Grazie a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pasto. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
È una delle immagini più care che noi abbiamo nella nostra memoria affettiva della presenza del Figlio di Dio nella nostra vita, cioè l'immagine del buon pastore, che è il frutto di questa similitudine, come dice Giovanni l'Evangelista, che Gesù ha voluto fare ai discepoli per far loro comprendere qual è la sua funzione nella vita della Chiesa, nella vita di ogni credente. Ma per capire bene che cosa fa riferimento Gesù quando parla del pastore, bisogna entrare un po' nella mentalità anche di questi uomini che conoscevano la scrittura, che conoscevano le immagini che già i profeti avevano indicato per comprendere la relazione, per descrivere la relazione di Dio con gli uomini. Tra queste immagini c'è per esempio i capitoli 34 e 37 del profeta Ezechiele, in cui si parla proprio dei pastori chiamati a pascere le pecore perdute della casa di Israele. Qual è la caratteristica di questi pastori? Se pascolano le pecore, possono incontrarle vagando sui monti di Israele e ricondurle gradualmente all'ovile, cioè a riportarle a casa oppure condurle ai pascoli. Pastori, cioè, che abbiano cura delle pecore, che abbiano il desiderio di cercarle, ne conoscono le esigenze e sapranno condurle al pascolo o nell'ovile a seconda che questa sia la loro sorte. Qual è invece, secondo Ezechiele, l'atteggiamento dei cattivi pastori? Quelli che invece di guardare le necessità del gregge pascono se stessi e approfittano del gregge, qualche volta, dice Ezechiele, uccidendo le pecore del gregge per nutrirsi, oppure mantenendo le pecore nei recinti perché non possano mai veramente vivere e con libertà questa loro appartenenza a Dio. Bene, cerchiamo di chiarire ancora meglio quello che vuole dire Ezechiele e poi arriveremo a questa similitudine che fa Gesù. Chi sono le pecore, chi è il pastore, cosa sono i monti di Israele, che cosa vuol dire chiamarle per nome e portarle, condurle a seconda delle loro esigenze. Le pecore sono le parole di Dio. Sono i nomi che Dio ha dato a tutte le cose, anzi, che attraverso Adamo ha scelto di attribuire a tutte le realtà esistenti. Ogni cosa è entrata all'esistenza con un nome, con una parola evocata dall'Altissimo. Vi ricordate? Dio disse e la luce fu, la chiamò e chiamandola le ha dato un'identità, le ha dato una consistenza, le ha dato una missione nella storia. Così anche la creazione, ogni cosa della creazione, così ogni uomo chiamato all'esistenza da un nome, Qual è questo nome? È chiuso nella nostra vita, nel fondo della nostra esistenza. Qualcuno si avvicina, tenta di chiamarci con il nostro nome. Però spesso, ce ne siamo accorti, ci chiama con il nome che ci ha attribuito, non con il nostro. Allora farà di noi dei compagni di sventura, degli improvvidi amanti o qualche altra cosa, snaturerà la nostra identità per usarci per i suoi fini. Allora dice Gesù, questo è il ladro e il brigante. Ci chiama con un nome che ci attribuisce lui, non si dà pena, come fa il pastore, di conoscere il nostro nome, di chiamarci come siamo. Allora costui ci porterà pascoli che non nutrono noi, nutriranno lui. Pensate solo a tutto quello che noi abbiamo combinato e combiniamo sempre della vita dell'altro. Quando lo giudichiamo chiamandolo con quell'aggettivo, con quell'attributo, quando lo chiamiamo a entrare in loschi affari che vogliamo noi, quando lo facciamo entrare dentro una storia maledetta e non lo liberiamo mai, quando lo chiudiamo nel suo peccato giudicandolo e non gli apriamo le vie della salvezza, neanche la speranza di poter aderire alla salvezza. Chi sono allora i pastori? Chi è il pastore che ci chiama per noi? È uno che conosce il nostro nome davvero. Guardate Gesù. Rifacciamo con lui idealmente il percorso della sua predicazione. Va sul lago di Galilea e comincia a chiamare per nome i suoi discepoli, quelli che saranno gli apostoli e che lo seguiranno fino a Gerusalemme. Quando verrà Pietro gli dirà: non sei più Pietro ma Chefa, Pietro. Non sei più Simone ma Pietro, Chefa, sei, perché su te voglio costruire una logica nuova. Lo chiama con una vocazione che Pietro non conosce ancora, eppure qualcosa in Pietro già si muove in quella direzione. Chiamerà la fanciulla che è entrata nella morte e le dirà: Talita cum, fanciulla, io ti dico alzati. La raggiungerà nella sua abiezione, nella sua condizione, per strapparla agli inferi. E così chiamerà la Maddalena, la mattina della resurrezione, Maria, e lei si gira spaventata, meravigliata e piangente: Rabuni, maestri. E così chiamerà Natanaele, e così chiamerà Zaccheo, e così chiamerà tutti i personaggi che si è trovato davanti. Ma quando li chiama, che cosa ne farà? Ne farà degli adepti, ne farà dei proseliti, ne farà dei seguaci, ne farà degli operai per i fatti suoi, ne farà dei sicari, dei falsi testimoni? No, esalterà la loro umanità, concedendo loro di nutrire desideri che li superano. Pensate a Giacomo e Giovanni, questi giovani, questi due fratelli giovani che hanno seguito Gesù e che cominciano a fremere perché sentono dentro di sé il desiderio di essere come lui. E gli chiederanno: possiamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra? Vi ricordate l'episodio? E quando parlerà di loro, che sono così focosi, li chiamerà Boanerges, figli del tuono. Gli darà un nome, un attributo che non è a loro detrimento, che non li snatura, che non li uccide, che non li confina dentro un'immagine, ma ne sembra quasi evocarne il desiderio profondo, la forza di volerlo seguire così coraggiosamente. E sempre dirà a chi incontra: seguimi, seguimi. E anche in questo seguimi c'è scritto, c'è segretamente contenuto un nome. Perché? Perché il nostro nome, cioè la nostra identità, non vive per se stessa e da sola, separata dal resto. La nostra identità vive dentro un progetto, l'abbiamo detto prima, Dio ci ha chiamati dentro un progetto. E quando ci ha chiamati ci ha visti già in relazione, ci ha visti in relazione con gli altri, ci ha visti in relazione con Lui, ci ha visti in relazione al suo Verbo eterno. Ci ha chiamati sapendo come ci avrebbe salvati, ci ha chiamati sapendo come ci avrebbe perdonati tutte le volte che noi avessimo peccato. Dunque ci conosce. E quando sentiamo che ci chiama e quando mette davanti a noi una vocazione che a volte ci spaventa, diciamo: Signore, ma tu mi chiami proprio a questo? Ma sarò io adatto a questo? Allora lui ci dà i mezzi per riconoscerci in quella vocazione e poi ci accompagna fino alla nostra missione, cioè fino al luogo in cui ci ha chiamato a operare secondo questo mistero, e poi gode con noi nel vedere come questo mistero si può attuare, gode con noi nel constatare che la nostra vocazione non è troppo alta, non è troppo lontana, non è troppo strana, è una vocazione possibile, è una corona per noi, non è una cosa che non possiamo. Allora chi è questo pastore che si prende cura di noi, che viene fino al nostro ovile dove siamo chiusi con le nostre paure, nel nostro cenacolo come gli apostoli il giorno di Pentecoste, viene, sfonda tutte le porte e ci chiama per nome ad entrare in questa vocazione santa che è l'evangelizzazione? È uno che ci ha amati, dirà San Paolo, quando eravamo ancora peccatori, e ha deciso di legarsi definitivamente e totalmente alla nostra sorte e di legare la nostra sorte alla sua. Allora lo riconosciamo, non abbiamo paura. Qualche volta nei suoi intermediari non abbiamo visto un granché, qualche volta in quella realtà che è chiamata ad amministrarlo abbiamo guardato, lo posso dire, ha detto anche il Papa oggi, quindi abbiamo visto qualche chiusura. Ma quelle volte che ci ha accarezzato, che attraverso i sacramenti ci ha raggiunto dove eravamo caduti, dove ci eravamo ammalati con l'unzione, dove eravamo soli con l'Eucaristia, in tutte le occasioni dove abbiamo desiderato fare un progetto col matrimonio, dove abbiamo desiderato seguirlo con l'ordinazione sacerdotale, quando ci ha chiamati per nome, si sono aperti i nostri occhi, abbiamo visto i cieli aperti, abbiamo visto la stessa storia che vedevamo anche prima come una storia possibile, la storia anche in parte della mia vocazione. Chi poteva dirlo? Chi poteva saperlo? Ma soprattutto, ma chi poteva crederci? Eppure, gradualmente, nel corso dell'esistenza, chiamato e richiamato per nome tante volte, per amor suo e non per i miei meriti, quante volte mi ha fatto percepire, mi ha fatto sperimentare questa congruenza del servizio della sua parola. E questo è per tutti, amici miei. Allora dice Gesù, qua possiamo capire ormai, io sono la porta, io sono la porta, dirà in un altro passo, io sono la via, la verità e la vita, sono io che ho la capacità di raggiungerti, perché io ho un pregio che nessun altro falso pastore ha: io ho dato la vita per te, io ho rinunciato alle prerogative della divinità per darti le prerogative divine, farti entrare nella gloria. Io non ho guardato al peccato che hai commesso, ma al motivo per cui sei chiamato. Io ti ho promosso sempre, io ti ho raggiunto sempre, e tu te ne sei accorto. Per questo mi riconosci, per questo mi segui, per questo, nonostante tutto, sei ancora aperto a fare la mia volontà. Allora hai compreso, amico mio, quanto è grande questa chiamata? Hai compreso allora con questa chiave di lettura che cosa vuol dire l'evangelizzazione agli altri? Anche se andassi per una valle oscura non ti avrò alcun male, perché il suo bastone e il suo incastro mi danno sicurezza. Guai a quell'uomo che, chiamato per nome e avendo riconosciuto la sua autorità, la sua bontà e la sua misericordia, dicesse agli altri sempre solo lamentele, che le cose non vanno, che tutto va a finire male, che non c'è niente da fare. Guai a quell'uomo! Noi che siamo stati chiamati per nome, siamo entrati in questa valle oscura della storia, ci pesa, non è una passeggiata, ci fa male, perché siamo anche peccatori, ma siamo certi di essere guidati e già guardiamo con fiducia a quel banchetto che ci è preparato, alle vivande che ci saranno servite, a quella coppa che ci sarà chiesto di bere davanti ai nostri nemici, per abitare nella casa del Signore tutti i giorni della nostra vita. è il pastore grande delle pecore che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce, traduca nelle vostre lingue individuali, dentro le situazioni individuali, personali che vivete, traduca questa verità, possiate goderne, possiate celebrarla, possiate evangelizzare il mondo, certi di essere stati amati. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, noi ti abbiamo conosciuto quando abbiamo incontrato il tuo Figlio, quando lo Spirito ci ha convinti di essere stati amati, quando ci siamo sentiti chiamati per nome, quando ci siamo saputi sostenuti nel corso della nostra esistenza. E adesso in questa celebrazione eucaristica, in cui siamo chiamati a renderti grazie davanti alle genti della tua fedeltà, degnati di ascoltare le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ti ringraziamo per averci dato un pastore secondo il tuo cuore, per averci richiamato alla misericordia, all'umiltà, al servizio. Abbiamo riconosciuto nella sua bontà il profumo e la grazia del tuo stesso Figlio. Ti preghiamo di sostenerlo in questo compito così grande. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, perché anche noi siamo stati falsi pastori, siamo entrati nell'ovile degli altri e li abbiamo derubati della loro identità, li abbiamo uccisi nella loro vocazione, li abbiamo depredati della loro missione, li abbiamo abbandonati a se stessi. Di questo ti chiediamo perdono, ma Padre Santo, perdona anche loro, anche quelli che ci hanno fatto del male, anche quelli che ci hanno schiacciati, che ci hanno chiamati con attributi che ci hanno ferito. Possiamo entrare insieme a rendere gloria al tuo nome. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che oppressi da molte cose, dalla malattia, dalla morte che incombe, dal dolore, dalla sofferenza, dalla solitudine, non riescono a vederti, non riescono a scorgere il tuo passaggio nella nostra storia. Mostra loro il tuo volto, conoscano e sperimentino la tua misericordia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, tu attraverso il tuo Spirito hai chiamato questi tuoi figli perché lasciassero la loro dimora e si recassero a renderti grazie in questo luogo. Non abbandonarli, accompagnali finché tornano nella loro storia e là mostrati come il tuo Figlio amò mostrarsi in Galilea. Guarda dove i tuoi figli non riescono ad amarti e a servirti, dove inciampano e cadono. Mostrati proprio là, dove loro non avrebbero saputo vedere. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.